Idee, modi, strategie per ripensare Firenze. Nelle ultime due settimane abbiamo ospitato ogni sera un assessore del Comune di Firenze per farci raccontare come si stavano approcciando a questa fase 2 e anche il disegno della Firenze del futuro. Non potevamo che concludere con il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera.
Buonasera a tutti i vostri ascoltatori.
Allora, sindaco, prima di entrare, diciamo, nella parte più istituzionale, più pubblica, io le volevo chiedere una sua riflessione proprio personale, no? Intima, della fase appena conclusa, la fase 1. Lei peraltro è stato all'inizio in autoquarantena per le vicende relative, se non ricordo male, al segretario del Partito Democratico Zingaretti, alla sua positività, quindi è entrato subito, no? nella questione coronavirus. Dal punto di vista umano, che riflessioni ha fatto in questa fase?
Ma ho avuto modo di riflettere molto, anche se non mi è mancato il lavoro, anzi, mai come in queste settimane mi sono sentito impegnato e coinvolto. Dal punto di vista umano, certamente ho sentito il peso che immagino tantissime famiglie hanno sentito. Vedere i miei bambini chiusi in casa, vivere la ristrettezza di una quarantena obbligatoria, sono sicuramente delle prove psicologiche non indifferenti, ma ora il mio sentimento è di grande solidarietà e vicinanza alle piccole imprese, alle famiglie che stanno soffrendo pesantemente le conseguenze sociali ed economiche di questa crisi. La crisi economica e sociale sarà pesante quanto quella sanitaria, e quindi sento su di me il peso di una città in ginocchio, che vive diciamo sull'orlo dell'angoscia, l'assenza di prospettive e di strumenti economici immediati.
Poco fa il ministro Patuanelli ha parlato di un calo della produzione che si attesta intorno ai 400-500 miliardi, che se non erro dovrebbe essere intorno al 20% del PIL, che sono cifre incredibili, inimmaginabili. Poi vedremo come evolverà, no? Però chiaramente la situazione che abbiamo di fronte è questa, e lei giustamente la fotografava nelle parole che ha usato. Fase 2, quali sono le priorità che avete individuato, quali sono le linee direttrici su cui state lavorando?
Dunque, intanto la fase 2 non significa che la fase 1 sia passata, cioè in questo gioco di numeri, di fasi, noi non dobbiamo perdere di vista il fatto che l'emergenza sanitaria è ancora in atto, i contagi ci sono, anche se sono per fortuna molto diminuiti. Quindi la prudenza, la chiarezza delle regole, la gradualità sono fondamentali, perché la ripresa economica e sociale deve andare di pari passo con il controllo del contagio e il monitoraggio dell'epidemia. Detto questo, ci sono alcuni punti su cui stiamo lavorando molto. Il trasporto pubblico, per fortuna il primo test di lunedì ha funzionato, le persone che utilizzano i mezzi pubblici sono ancora poche, lo fanno con grande prudenza ed è giusto che prevalga questo atteggiamento, così come il fatto che non c'è stata la corsa all'automobile. Per ora il traffico è circa il 50% della situazione normale pre-Covid, per intendersi. Cominciamo proprio in questi giorni a realizzare le prime piste ciclabili temporanee secondo il cosiddetto piano Bartali, l'operazione Bartali, 22 chilometri di piste ciclabili per favorire mobilità alternativa all'automobile privata a partire dalla bicicletta. E poi c'è l'aspetto economico. Noi abbiamo deciso di annullare già ora alcune tasse, come ad esempio la COSAP, il canone per il suolo pubblico, che avrebbe gravato sulle piccole imprese. Speriamo di avere dal governo le risorse per abolire anche la Tari per i mesi in cui queste aziende non hanno prodotto rifiuti e sono rimaste chiuse. E poi siamo impegnati sul fronte degli affitti, c'è questo tema molto sentito, affitti commerciali ma anche gli affitti domestici. La crisi sanitaria unita alla crisi economica hanno letteralmente, diciamo, messo in ginocchio famiglie e imprese che non possono far fronte a costi e a scadenze come ad esempio il pagamento degli affitti. È necessaria una norma per conciliare, diciamo, gli interessi dei proprietari con quelli degli affittuari e quindi introdurre una vera e propria moratoria senza che nessuno, diciamo, paghi più di quanto non debba, cioè ognuno deve fare però un passo avanti. Detto questo, chiudo, è necessario che il governo dia ai comuni le risorse che servono. 3 miliardi di euro per 8.000 comuni è ancora poco, il deficit totale dei comuni accumulato in questi mesi supera i 5 miliardi di euro e soprattutto le città turistiche a vocazione turistica, i cui bilanci dipendono molto dalle imposte di soggiorno, sono in ginocchio e hanno anche una prospettiva molto complicata, perché il turismo non riprenderà subito. Il ministro Franceschini aveva introdotto un fondo di ristoro per il mancato introito dell'imposta di soggiorno, sembra che in queste ore questo fondo sia stato tolto dalla bozza di decreto. Sarebbe un fatto gravissimo che porterebbe le città turistiche ad una morte lenta. Quindi io faccio pubblicamente un appello al ministro Gualtieri, il ministro delle Finanze, che non lasci morire le città d'arte italiane. Da Firenze a Venezia, da Roma a Napoli, da Milano a Genova, a Bari, a Palermo, non possiamo morire lentamente. Il mancato introito dell'imposta di soggiorno di questi mesi trascorsi e dei prossimi mesi potrebbe compromettere definitivamente i bilanci dei comuni. Il ministro delle Finanze Gualtieri non può fare finta di questa situazione drammatica.
Appello accurato, naturalmente condivisibile, perché è chiaro che in questa situazione alcune città soffrono più di altre, al di là di tutto è proprio il tipo di economia che queste città hanno, che è messo più a rischio dalla pandemia, nell'immediato e anche per il futuro. Per quanto i giornali ci dicono, alcuni turisti con la mascherina si sono intravisti anche in questi giorni, un piccolo segnale di speranza. Una famiglia svedese avrà letto sui quotidiani, sì, anche lei, e dei giapponesi. Vedremo una.
Ho visto in Piazza Signoria anche due turisti, una coppia di turisti che fotografavano. Ho pensato, o sono fiorentini che stanno riscoprendo la bellezza di Firenze, oppure saranno turisti, ma mi sembravano turisti da come erano vestiti, quindi
qualche piccola speranza
basta,
c'è,
ma
però
non basta.
No, assolutamente, era solamente per dare una nota di un'apertura positiva verso il futuro, sindaco, questa incognita che ci si para davanti. Naturalmente immagino che lei l'abbia un po', l'ho anche raccontato le scorse settimane, abbia in mente una visione di come debba essere Firenze nei prossimi anni. Secondo lei cosa cambierà, in che modo, e quali sono le strategie da mettere in campo per riuscire a uscire fuori da questa palude che la pandemia sembra aver determinato?
Allora, io non credo che questa pandemia sia una parentesi in una linea retta, per cui dire tornare alla normalità non significa in realtà niente, nel senso che dopo questa pandemia noi dovremo necessariamente cambiare radicalmente molte cose, i nostri stili di vita, i nostri modelli produttivi, il nostro modo di lavorare, ma li cambieremo in meglio. Penso all'investimento sul telelavoro, che può essere una soluzione in alcuni casi, non sempre, da adottare. Penso all'impegno sulla sostenibilità e l'ambiente, che dovrà essere più forte che mai. Non dimentichiamo che l'epidemia è stata più accentuata nei luoghi più inquinati. Penso al modo con cui dovremo organizzare le manifestazioni, gli eventi, soprattutto nei luoghi chiusi, al cambiamento della mobilità e anche al modello economico. Io fin dall'inizio di questa crisi ho detto che l'epidemia ha messo a nudo alcune fragilità dell'economia fiorentina. Un'economia che è giusto che si basi sul turismo, ma in alcune zone non può dipendere totalmente dal turismo. Nel centro storico abbiamo bisogno di diversificare le funzioni, riportare non solo la residenza, ma riportare anche quelle funzioni legate agli uffici, legate alle aziende, e che negli anni 80 sono state portate fuori, quando gli uffici giudiziari sono stati chiusi per realizzare il Palazzo di Giustizia, quando le sedi delle banche e degli uffici sono state portate nei quartieri esterni al centro. Dobbiamo ripensare il centro storico di Firenze come cuore pulsante, che secondo me potrà essere dedicato alle università internazionali, ai laboratori e centri di ricerca, alle imprese che vogliono stabilire le loro sedi in questa zona e anche ad una nuova residenza.
Senta Sindaco, in ultimo le voglio chiedere qualcosa sulla politica nazionale. Ieri abbiamo avuto ospite professor Ichino che con il professor Carlo Fusaro hanno scritto un articolo riproponendo il tema della riforma costituzionale. Il ragionamento è questo è un momento in cui anche ad esempio un'ipotesi di non dico di grosse coalition, però per cui i grandi partiti una situazione di difficoltà si mettano insieme e trovano il modo di discutere e di affrontare delle fragilità nell'organizzazione dello Stato che si sono palesate anche durante questa fase indubbiamente, pensiamo al rapporto tra lo Stato centrale e le regioni. È un tema secondo lei, una strada percorribile o siamo nella fantapolitica oppure con dicembre 2016 è tutto finito, è inutile parlarne, ci sono altre priorità?
No, secondo me è necessario parlarne. Sono due, gli aspetti centrali di questa terribile esperienza dell'epidemia. Il primo è il sistema sanitario. Il sistema sanitario italiano ha retto, e ha retto bene, ci è riconosciuto a livello internazionale, perché noi abbiamo ancora una buona sanità pubblica e occorre investire ancora di più nella sanità pubblica, a cominciare anche dalla ricerca, la ricerca applicata, l'assunzione di medici, infermieri. Io credo che i nuovi strumenti di oggi per combattere queste battaglie non siano le armi convenzionali, aerei militari o basi militari, ma siano ospedali e medici, perché sono queste le battaglie di oggi e di domani. Quindi sistema sanitario pubblico irrobustito. E dall'altro lato il ripensamento del modello federale. Questo regionalismo esasperato ha messo a nudo tutte le fragilità e le debolezze. Siamo lenti, farraginosi e conflittuali nella gestione di emergenze dove non ci vogliono presidenti con pieni poteri, non sto parlando di questo, ma ci vogliono sistemi capaci di operare rapidamente in modo centralizzato e uniforme. Quindi restituire allo Stato centrale in determinate situazioni di emergenza come quella che abbiamo vissuto più poteri, riducendo il regionalismo e soprattutto il regionalismo differenziato, cioè quello basato addirittura su competenze differenti tra regioni e regioni, e dando ai sindaci maggiori poteri nel settore delle opere pubbliche attraverso un sistema di regole semplificate, altrimenti non faremo mai decollare la fase 2. Guardate quello che è successo a Genova. Il ponte di Genova è stato ricostruito in 2 anni perché lì sono state prese delle decisioni di semplificazione burocratica che hanno consentito al sindaco, investito di poteri di commissario, di realizzare cose che altrimenti sarebbero state realizzate in molti più anni. Regole semplificate non significa abbassare la guardia sulla legalità, tutt'altro. Semplificare la burocrazia significa ovviamente puntare anche sulla trasparenza, sul controllo sociale e democratico, ma questa burocrazia così com'è rischia di compromettere la ripartenza di tutto il paese. Ecco, quindi lasciarci alle spalle la sbornia del regionalismo spinto, restituire allo Stato poteri chiari, certi, quando ci sono situazioni di emergenza come queste, e affidare ai sindaci e alle autorità locali, con regole semplici, poteri incisivi per realizzare le opere pubbliche.
E secondo lei c'è lo spazio politico per una maggioranza che regga tutto questo?
Ma io credo che oggi il sistema politico italiano sia su un crinale, tutta la classe politica italiana è su un crinale. Gli italiani sono in una situazione drammatica, hanno bisogno di risposte immediate. Se i partiti in Parlamento cominciano con il tatticismo parlamentare, le polemiche, gli scontri, le reciproche accuse, le critiche faziose, io credo che un'intera classe politica sarà spazzata via. E quindi penso che le forze politiche debbano stare attente, perché se aumenta il disagio sociale e si passa dalla disperazione alla rabbia, possono nascere movimenti politici iperpopulisti, perfino più pericolosi di quelli che abbiamo visto finora in Europa. Bisogna stare molto attenti. Oggi la classe politica italiana, maggioranza e opposizione, è investita di una responsabilità storica. Storica. Potrebbero essere o i protagonisti di una nuova rinascita o i colpevoli di un fallimento micidiale del nostro paese.
Speriamo nella prima. Grazie al sindaco di Firenze Dario Nardella. Buon lavoro naturalmente. Grazie per tutto quello che l'aspetta. Buona serata.
Grazie, buonasera.
L'olio buono non resta a casa. Dal 31